Allora, è la prima volta che riesco a parlare al consorzio di Vega Emilia, non ho capito perché. Perché no?
Dobbiamo decidere per capirlo adesso.
No, decide ora, no, però mi stavo chiedendo, ma per quale strano motivo soltanto ora il consorzio di Vega Emilia mi ha invitato a parlare dei problemi del carcere, quando poi c'è una gran quantità di cose che vengono dal carcere e si è fatto cultura anche in relazione al carcere, ma perché soltanto? Ma, cioè, spero di non dover interpretare come un cattivo viatico per la fine del mandato. Quindi, vabbè, ora per dargli un sacramento di essere mungiune, ce lo togliamo dai piedi e così, vabbè.
Non credo io, eh.
No,
No,
sicuro?
assolutamente. Con il valore che ho con il marito, non faceva mai scherzato, no? Da quando faceva il garante dei detenuti, che poteva essere di parte, no? Vista di parte, anche quando faceva il magistrato, la sua correttezza.
Grazie, allora, no.
Adesso.
Questo mi manca sempre. Allora, no, volevo dire. La presenza di Gia Santi è importante secondo me anche per un motivo, perché da quando insomma, nel corso di varie iniziative sul carcere, iniziative pubbliche, l'ultima alla quale ho partecipato è stata quella in comune, in municipio, in Sala Alessi, insomma, in tutte queste iniziative, io da quando c'è la guerra continuo a chiedervi, ma c'è forse una qualche relazione tra la guerra e il carcere? Ma dice mia moglie che io sono fissato, perché il carcere l'ho sempre in fronte, per cui anche se si parla di altro, poi devo vedere sempre la relazione tra il carcere e le altre cose. Però, no, perché chiedevo
Non lo so.
il Gia Santi. No, facevo una riflessione di questo tipo. Secondo me, non è, insomma, io non vorrei fare un ragionamento a cortocircuito per cui necessariamente ci deve essere una correlazione tra il carcere e la guerra. Però, io credo che, se si ragiona sul contrario della guerra, e cioè sulla cultura della pace, una correlazione c'è in relazione al modo di vedere il carcere, no? Chi coltiva ed è nell'orizzonte della cultura della pace, che è una cultura che, come dire, ragiona in termini di reciprocità, ragiona in termini di fratellanza, ragiona in termini di dialogo. Questo è il contrario del dominio, è il contrario della sopraffazione. E quindi la cultura della pace comporta, richiede un cambiamento di mentalità anche in relazione al carcere. E io vi farò degli esempi tra poco per dirvi come, laddove invece c'è una cultura di guerra, succedono poi tutta una serie di cose, che sono cose che a livello mediatico hanno grande rilievo, ma ci sono anche fatti che sono di guerra, ma che non hanno rilievo mediatico, che nonostante ciò producono danno e dolore. Quindi io voglio dire, la butto lì, è sempre bene riflettere sul rapporto tra carcere e guerra. Questo fascicolo secondo me è importante. Ora, poiché faccio il garante, mi avete chiesto di ragionare sul fascicolo, però poi quando Simona mi telefonò per dirmi: ma ci fai un articolo sul CPR? Io dissi: ma guarda un po', perché devo parlare del CPR quando poi in genere io scrivo di carcere? Però fa parte del mio impegno come garante delle ruote di Milano, perché la nomenclatura, la definizione non è garante dei diritti, ma garante dei diritti delle persone limitate o private dalla libertà personale. Quindi rientra nelle, diciamo, nei compiti del garante anche la questione di ogni altro tipo di istituzione o istituzionalizzazione, quindi non soltanto il carcere, ma anche il CPR. Quindi a me è stato riservato di scrivere su questo, ho cercato di farlo nei limiti in cui ci sono riuscito. Molta parte di questi articoli, tanta parte di questi articoli è dedicata al carcere, ma ci sono tre articoli fondamentali che sono quello di Lucia Castellano, quella di Roberto Bezzi che dirige l'area educativa, ormai non si può più parlare di educatori, area educativa, perché sennò pare che l'essere educatori sia un fatto spregevole, invece bisogna essere funzionari giuridico-pedagogici, sì, no? Come se fosse
anche
a dominio delle situazioni presenti. E poi il terzo contributo è quello di Patrizio Cornello, tre contributi molto importanti che vi devo dire, io non vi anticipo come dire, i contenuti, però vi dico che leggendoli attentamente, neanche tanto attentamente, si tratta di contributi radicali che nelle parole e negli argomenti e nelle tesi dicono delle cose molto pesanti a proposito del carcere. E giustamente, tra l'altro, Lucia Castellano, che ha un posto di rilievo all'interno del Ministero della Giustizia, non del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma ora sì, perché ora va a fare il provveditore in Campania, ma come vice capo del dipartimento, del secondo dipartimento che si occupa dell'esecuzione penale esterna. E tutti e tre i contributi sono dei contributi, come dire, sostanziosi, solidi. E sono importanti, secondo me, per la riflessione, vanno letti. Però prima ancora di tratteggiare un po' qualcosa di questi tre contributi e prima di parlare di carcere anche nel senso dell'attualità, come diceva poco fa Pino, ci sono delle parti molto importanti che vanno dall'introduzione di Colmegna alla prefazione di Simona e Cecilia Trotto, ed è il ragionamento di stimolare un bisogno di senso. Quale senso? E io, come al solito, continuo a dire: ma quale senso ha questo carcere? Lo sanno tutti che io non approdo a soluzioni abolizioniste, non sono mai stato un abolizionista, né lo sono attualmente, né probabilmente lo sarò in futuro, però per il momento non mi convince l'abolizionismo. Ho sempre ritenuto della necessità di riforme ampie, democratiche del carcere, con un ampio utilizzo delle misure alternative alla detenzione. Quindi l'abolizionismo è diverso dal riformismo. Però mi chiedo quale senso ha questo carcere? Allora mi riaggancio al discorso che faceva Pino poco fa. Quale senso ha un carcere senza proposito? Quale senso ha un carcere senza lavoro? Quale senso ha un carcere senza programmi di studio, senza programmi di formazione professionale? L'unico senso non senso è un carcere di mera custodia, no? Questo, l'unico senso non senso. Ma alla radice di questo carcere di mera custodia, se poi andiamo bene a ragionare, c'è qualcosa di molto diverso del fratelli tutti, ma c'è il fratelli quasi tutti, cioè c'è non noi, ma c'è noi e loro. C'è questa distinzione fondamentale, c'è noi e loro. Guardate che non è senza significato il fatto che recentemente la ministra sia stata contestata da alcuni sindacati di polizia penitenziaria perché troppo spesso ha utilizzato la parola comunità penitenziaria. Comunità penitenziaria. e in uno dei, come dire, dei documenti sindacali, tra l'altro di un sindacato di polizia penitenziaria che riscuote successo, e tra l'altro c'è una parte degli educatori penitenziari che vorrebbe entrare nella polizia penitenziaria come prospettiva futura, questo è lo scenario, no? Si dice, non è una comunità penitenziaria per il fatto che noi, che siamo gli agenti, di polizia penitenziaria, non siamo, non abbiamo nulla in comune, non facciamo parte di quello. Che significa abolire, diciamo, il substrato per cui siamo uomini e donne e abbiamo questo fatto comune per cui ci possono essere delle situazioni, e ci sono delle situazioni in cui, come dire, si abolisce, non si vede che c'è questa comunanza di umanità tra noi e chi ha sbagliato, e bisogna fare in modo che non lo faccia. La dico molto semplicemente. Allora, va con noi e loro. La Casa della Carità ha fatto, non so se era una mail che avete mandato, in cui avete indicato anche come era possibile ascoltare la prima presentazione, quella fatta alla Camera del Lavoro. Io poi cerco di essere diligente, quando non potevo essere presente, non ero a Milano, l'ho riascoltato. Guardate che c'è una espressione che usa Luigi Manconi nella presentazione, quando parla della parte carceraria, diciamo, dice: il carcere è una macchina criminogena e patogena, che non è una novità, insomma. In molte analisi sociologiche l'hanno detto in passato, però il continuare a ripetere questa terminologia, questa nomenclatura, che era tipica degli anni 70, significa che, detta da lui, probabilmente continua ad avere purtroppo questa attualità, che è ancora una macchina criminogena e patogena. Una macchina in cui c'è una mortificazione della dignità umana. Non è un caso che dopo il massacro di Santa Maria Capua Vetere, quando il Presidente del Consiglio, che è stato per la prima volta nella storia penitenziaria italiana, il Presidente del Consiglio insieme alla Ministra della Giustizia è andato a visitare, diciamo, Santa Maria Capua Vetere, la Ministra della Giustizia ha detto: dobbiamo trarre spunti di riflessione da questa situazione, perché bisogna cambiare pagina. Bisogna cambiare pagina. Ed è il problema del cambiare. C'è stata un'espressione bellissima che utilizza Simona nella introduzione. Dice: dobbiamo però cambiare il nostro modo di cambiare. Cambiare il nostro modo di cambiare. È facile dire dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare il nostro modo di cambiare. Perché? Perché se vediamo, insomma, Pino Candelo giustamente fa riferimento a un'esperienza molto particolare, che è Bollate. Quest'anno ci sarà l'anniversario, il ventennale di Bollate. Stiamo pensando di fare una grossa iniziativa su Bollate. Io aspetto una risposta dalla Ministra per fine giugno per fare una grossa iniziativa nazionale. Però, nella presentazione, nella bozza di presentazione, l'ho scritto proprio questo. Ma riusciamo a fare in modo che Bollate non sia solo Bollate a livello nazionale? No, che poi Bollate non è, voglio dire, è quello che, grosso modo, da quello che noi siamo fuori, riusciamo a capire di quello che succede dentro, e cioè che rispetta l'ordinamento penitenziario. È tutto qua, cioè quello che dovrebbe succedere in ogni carcere. Allora, dicevo, ci sono analisi radicali, bisogna cambiare, bisogna voltare pagina. Però se ci pensate bene, ci riempiamo la bocca e diciamo: l'articolo 27 della Costituzione, la finalità rieducativa della pena, e tutto, ormai è diventato un bla bla bla.
Un mantra.
È un mantra, esattamente. Ma quando diventa un mantra così, allora è così difficile invece di riuscire a dire che la situazione italiana è una situazione penitenziaria di tradimento della Costituzione. Ma bisogna dircelo chiaramente questa cosa, con molta lucidità, con molta chiarezza, perché facciamo sempre questa cosa qui, ma questa è una cosa che non è, è vero che il carcere non è nella Costituzione, la parola carcere non è utilizzata da, parla di pena la Costituzione, però la concretizzazione materiale di una parte delle pene purtroppo è nel carcere. Allora, questo è l'aspetto che, diciamo, che bisogna mettere sempre più in evidenza. E mi ricollego a proposito della riflessione che ha lanciato Simona poco fa, problema istituzionalizzazione, deistituzionalizzazione. Ma non è mica un caso che, cioè, io vedo che Lucia Castello, la cara amica, continua a dire aumentata l'area dell'esecuzione penale esterna, sono aumentate le misure alternative, bene, bene, bene tutto questo, ma il ragionamento dovrebbe essere: sono aumentate le misure alternative, il che significa che si fa un'esecuzione penale esterna maggiore rispetto all'esecuzione penale interna e quindi c'è meno gente che va in carcere. Ma di fatto non sta succedendo così, perché tranne il periodo del lockdown è aumentato il numero dei detenuti e siamo di nuovo a 53.000 errotti, e è aumentato il numero dei detenuti, al contempo sono aumentate le misure alternative alla detenzione. Allora non è affatto vero che le misure alternative funzionino come deistituzionalizzazione completa. In questo percorso c'è qualcosa che non va, oppure c'è, diciamo, un disegno riformatore che non funziona, perché il controllo penale, la repressione penale ha dei livelli sempre molto alti rispetto a quello che è prevenibile. A fronte di tutto questo, se andate a vedere l'ultima relazione pubblicata dal Comitato Permanente contro la Tortura, tra l'altro circa un mese fa c'è stato il Comitato Permanente contro la Tortura a Milano, in Lombardia, ha visitato San Vittore, ha visitato anche due SPDC, ha visitato un RSA e come per San Vittore, ha parlato di sovraffollamento, ma non soltanto, insomma, non sono venute fuori quelle gravi criticità che hanno venuto fuori quando il direttore di San Vittore era Pagano, non per colpa di Pagano, no. La verità era la situazione nazionale, però il Comitato Permanente contro la Tortura nell'ultima relazione che ha pubblicato è stato indotto a scrivere, ha detto ormai a chiare lettere, se la situazione continua così bisogna mettere il numero chiuso nelle carceri. Il numero chiuso, come avviene in alcuni stati. È vero, sono piccoli stati, ma se perché? Ma soltanto per un problema di brande, soltanto per un problema di posti letto? La preoccupazione del Comitato Permanente contro la Tortura, perché il sovraffollamento, oltre che ledere la dignità umana, è fenomeno che alimenta il sovraffollamento, alimenta la tortura. Lo dice chiaramente il CPT. Se voi andate a rivedere l'articolo di, a rivedere, a leggerlo, compratevi il libro e così via. Allora, se andate a leggere l'articolo di Patrizio Cornella, che richiama il pensiero di Papa Francesco a proposito delle carceri, fa un itinerario abbastanza ampio dal 2014 di Papa Francesco a proposito del carcere della pena, e la definizione che dà Papa Francesco della tortura è una definizione molto più ampia, cioè coglie delle condotte che non sono ricomprese dalla nostra legge sulla tortura. Cioè, allora, è tortura anche ciò che la legge, dice Papa Francesco, anche ciò che la legge in alcuni stati non dice. Allora, questa è una, alla comunità penitenziaria, ve l'ho detto, ecco qua, non vogliono essere comunità. Io, ci sono alcuni contributi qui che sono molto importanti, perché anche se poi devono parlare di altro, però affondano, diciamo, un po', affrontano un po' il problema. Per esempio, io trovo nell'articolo di Bezzi, questo dice: questa prospettiva, parla di Bollate, essa l'auspica per gli altri istituti, deve caratterizzare la fase intramuraria e quindi anche l'organizzazione degli istituti, anche nell'organizzazione della giornata e della strutturazione delle attività. Ecco, il cambiare l'organizzazione degli istituti è uno spunto di riflessione fondamentale, per il quale non è sempre e comunque necessaria una nuova legge che modifichi, ma è un problema di amministrazione attiva. Domani pomeriggio a Bollate ci sarà, dalle 14 alle 16, lo spezzone di carcere e territorio all'interno del welfare, il forum su welfare organizzato dal Comune di Milano e l'assessorato al welfare. E l'assessore presenterà tutta una serie di... Ecco, io stavo riflettendo sulle cose da dire domani pomeriggio, e non è una grossa anticipazione, ma la posso dire. Io ho l'impressione che, di fronte ai 10 punti che ha indicato Lamberto Bertolè per il nuovo welfare a Milano, domani mi chiederò accuratamente, chiederò pubblicamente, ma anche se il Comune di Milano dovesse riuscire a realizzare questi 10 punti come è scritto qua, ma abbiamo un'amministrazione penitenziaria, non sto parlando del direttore di Bollate, naturalmente.
Certo, la macchina.
Abbiamo un'amministrazione penitenziaria tale che si possa pensare che ci sia un cambiamento dell'organizzazione penitenziaria? Perché vedete, se no tutti gli sforzi... Io vedo questa storia della loro cooperativa e veramente c'è da incazzarsi, sì. Perché non è possibile che un datore di lavoro non tenga conto della specificità dell'attività lavorativa in ambiente penitenziario e in un breve lasso di tempo decida che a causa della ristrutturazione industriale, chiamiamola così tra virgolette, io rescindo il contratto e quindi non mi mando. E capite quel che voglio dire io? Da qui la necessità di ragionare ancora di più sul cambiamento. E allora il comune potrà fare tanti sforzi ed è bene che li faccia. Noi abbiamo cercato di fare un po' di quello che si riusciva a fare, però se l'amministrazione non cambia, non... E questo, voglio dire, è già importante che la ministra abbia voltato le pagine delle parole, no? Non ci sono più le parole che c'erano state con il governo precedente. Quindi, come dire, anche gli slogan non sono più quelli. Però bisogna passare dalle parole ai fatti, e questo è il problema. Ed il rischio è che queste parole vengano intese, fraintese e non vengano realizzate secondo lo spirito di quelle parole. Vi faccio un esempio. Se si fa un accordo tra l'amministrazione penitenziaria e il Comune di Milano per mandare a lavorare una quota di detenuti di un istituto di pena all'esterno, se la mettiamo così, diciamo, è un fatto positivo, no? Ma se diciamo che queste persone le facciamo uscire e non riconosciamo niente di quello che faranno lavorando all'esterno, cioè Io non dico lo stipendio, io non dico una borsa lavoro, ma ci sarà un modo di riconoscere questa attività lavorativa. Si dirà, lo faranno come volontariato, ma chiunque vuole fare il volontariato, se deve scappare a 24 ore, 22 ore di centro, è educativo tutto il giorno, è educativo tutto ciò, al di là della violazione di una serie di regole. In uno dei tanti incontri fatti per cercare di porre rimedio a questo protocollo di questo istituto di pena, al di là della nomenclatura utilizzata, mi riscatto per, come se il detenuto si dovesse riscattare, già il concetto di riscatto è un concetto che fa pensare ad altre, fa pensare a una parte del diritto privato, quindi, ma al di là di questo, dicevo, io non riesco a capire come si possa prendere una finalità della pena scoperta e lanciata ufficialmente da questa ministra, cioè la giustizia riparativa, e sentirsi dire dal direttore di un istituto perché così facendo si avrà la giustizia riparativa, cioè l'esposizione al pubblico ludibrio della gente che viene portata a lavorare gratis,
quindi non a lavorare perché
così si fanno un'attività riparativa, ma riparativa di che cosa? Nel senso che riparano le cose, ma non si riesce a capire francamente. Allora, questo mi dà lo spunto per ragionare un momento su una cosa che c'era nell'articolo e che è importante. Cambiare il nostro modo di cambiare, io ritorno qui. E quando proietto il cambiare il nostro modo di cambiare, allora cerco di cogliere il fulcro del discorso, ma di non essere troppo preciso. Cambiare il nostro modo di cambiare. Allora, in un istituto di pena si può dire che addirittura sia un elemento fondamentale di giustizia riparativa sistemare i violini con i legni che arrivano da Lampedusa, di quelli del mare, si può dire che ha detto giustizia riparativa. Facciamola passare questa roba qui. Ma se nella cultura istituzionale dello stesso istituto c'è che ci sono tre reparti ex articolo 32 che sono i posti che hanno preso all'interno degli istituti il luogo degli ospedali psichiatrici giudiziari,
è una follia, però.
È una follia, no? Ora, io quando li ho visitati circa una settimana prima di Pasqua ho detto, ma era meglio il manicomio perché non c'è, come dire, una modalità di ingresso controllata dal sanitario responsabile della sanità all'interno dell'istituto. È un fatto disciplinare, no? Allora, cambiare il nostro modo di cambiare è fondamentale, perché tu puoi anche cambiare dicendo che io faccio le barche con i legni, faccio i violini con i legni delle barche e risponde a questa grossa aspettativa di Papa Francesco, il Vaticano, tutte queste cose belle, no? Però contemporaneamente non puoi tenere tre reparti ex articolo 32 all'interno dell'istituto, e non ti puoi comportare dopo la rivolta come ci sono state altre rivolte, non ai livelli di Santa Maria Capua Vetere, non ai livelli di Modena, ma ci siamo andati vicini. Voi vedete come le rivolte nei due istituti sono state affrontate diversamente. Non c'è stata molto, come dire, molta veicolazione mediatica, ma il modo come è stata affrontata la rivolta a San Vittore è stato molto diverso da come è stata affrontata la rivolta a Opera. Cioè le conseguenze Allora mi si può dire, sì, però ci sono ben 11 progetti, 50 progetti che si fanno a opera e che la Regione Lombardia ha finanziato. Tu puoi finanziare tutti i progetti che vuoi là dentro. Però se c'è la cultura della guerra, non puoi riuscire a far convivere questo e quello. Questo è il problema che io mi pongo. Allora bisogna sempre cercare di capire nella complessità, standoci dentro, vedendo tutto quello che succede. Questo è il punto fondamentale. Io direi, ho quasi finito, niente. No, l'ultima cosa. Io ricordo quando si svolgevano gli stati generali dell'esecuzione penale, un po' improvvidamente Orlando, allora ministro della giustizia, che fece molto bene sugli stati generali per quanto riguarda il carcere per far cambiare le cose, un po' improvvidamente, prima che venisse depositata la relazione finale, aveva lanciato l'idea gli agenti di polizia penitenziaria siano anche essi nell'area trattamentale. Anche lì c'è stata una reazione, al punto che la rivista di polizia penitenziaria, di polizia penitenziaria del 2017, se ne è venuta fuori sempre in quella logica, noi e loro, noi e loro. Non siamo agenti con i camici bianchi, questo è il titolo scritto dal segretario di questo grosso sindacato di polizia penitenziaria. Non siamo agenti, cioè noi non vogliamo occuparci delle questioni rieducative, noi ci occupiamo della sicurezza, basta, questo è il punto. Allora io dico, è necessario che si lavori, è necessario che ci siano progetti, anzi Bertolè dice che i progetti vengano trasformati in servizi da parte del Comune di Milano. No, affronteremo questo tema domani pomeriggio ed è giusto che sia così. Però gli apporti che avvengono, che vengono da parte dei comuni, devono essere inseriti in situazioni istituzionali penitenziarie che rispondano e siano coerenti a queste prospettive, perché sennò avete una situazione di follia istituzionale, irrazionale all'interno, e però poi si fanno i violini con i legni delle barche di Lampedusa. Io mi fermo qui perché ho approfittato del vostro tempo. Vabbè, ci sono tante cose.
Credo siano almeno aggiornamento dopo le cose anche di Simone. Lo diceva Maestro prima, credo che siamo in una sfida straordinariamente forte oggi, quella della guerra e della pace. Io credo che si sta aprendo ed è sottovalutato addirittura che sta vincendo la guerra come linguaggio, come storia. Per fare la pace ci vuole la guerra. Questa è una radicale destrutturazione dei sentimenti che hanno animato tutto il lavoro che stiamo andando avanti. Perché la pace non chiede in alternativa alla guerra, non è un binomio. Chiede di cancellarla per sempre come orientamento. In termini di cultura, di linguaggio. Questo vale, lo dico non in astratto, perché il tema delle riflessioni sul carcere che stiamo facendo, sulla pena, pone il problema evidentemente fondamentale che il bene, uso questa parola densa eticamente, è capace di conquistare le persone, è capace di essere vincente sul piano culturale, non è capace di rassegnarsi a utilizzare gli strumenti della guerra per poter, cioè, viene consegnato al tema della pace. Il tema è soltanto testimoniale, che tutti sono d'accordo, però non ha la radicalità invece del cambiamento anche culturale profondo. La pace cancella l'ipotesi fondamentale che è. Ecco perché la radicalità che dicevi, diventa sempre più importante questo livello, scoprirlo, perché come dire, le emozioni che si creano sono ampie, ormai siamo travolti continuamente di emozioni. Se non si traducono in sentimenti, capaci comunque di essere, conquistare la coscienza complessiva, che è la grande sfida che le attività riabilitative, che la dignità della persona, dei diritti, sono capaci continuamente di essere noi e voi, sono capaci comunque di conquistare e ridicolizzare, uso questa parola, termini anche forti, la potenza del male. Chi legge l'Apocalisse, di solito la parola Apocalisse è stato messo sostanzialmente nel disastro, si dice un Apocalisse vuol dire che c'è un disastro, leggono male questo testo della Bibbia. È la grande conquista della Gerusalemme, dove sostanzialmente c'è cambio, e i mattoni di Gerusalemme sono fatti con i mattoni di Babilonia. E c'è l'annuncio, evidentemente, che c'è qualche cambiamento che può arrivare al di là delle religioni e delle fedi, però il fatto che la dignità della persona scatena continuamente la capacità di togliere, non in una maniera illuminista, ma in una maniera fondamentale, questo. Il linguaggio militaresco sta consumando ormai la comunicazione, lascerà delle tracce educative, la moltiplicazione degli sentimenti aumenterà comunque il bisogno di carcere, ma non di carcere, di pene, di errori, di violenza. Ecco allora l'altra parola che viene giocata, che ha bisogno di essere riscoperta totalmente. Io lo dico da uno che ha imparato con questa attenzione. Il tema della non violenza non è un pacifismo, di dirlo, uno si sente che dire questa parola viene messa nella categoria dei buoni, che dopo ti mettono da parte subito, cioè irrilevanti rispetto all'altro. Anzi, si spendono premi di bontà, dopo lo dirò per come si va su questo. Allora il tema fondamentale è questo, che la non violenza è la categoria fondamentale di pensiero, arricchita dal tema dei diritti, della complessità, che ci permette di essere radicali, di fare utopia, di sognare addirittura che c'è un mondo senza la capacità sostanzialmente, che non è un arretramento di pensiero, è la capacità di dar valore all'utopia, ai tempi, quando nasciamo tanti tempi che erano un po' nella memoria. Si scrisse un documento, l'utopia del quotidiano, collaborava anche lui che era giovinetto su questo, l'utopia del quotidiano. Guardate che quello che sta succedendo. In fondo anche la riforma carceraria è nata da questo pensiero. Quando Gozzini ha inventato la riforma, si discute con questo tipo di ragionamento. C'era questa cultura fondamentale. Tra l'altro era il tempo nel quale sostanzialmente la Chiesa era nel subbuglio addirittura del concilio, con tutti i cambiamenti che si voleva. Il tema quindi, questo è fondamentale perché ritorna oggi. Non si può dire, perché siamo quasi nel silenzio, perché se dici queste cose vieni consumato, stritolato nella vittoria ormai da tutte le parti. Allora la radicalità è importante a questo livello, la radicalità che Papa Francesco usa, che dice se la guerra è una follia, è una follia, cioè c'è niente da fare sostanzialmente. Dopodiché non si può dire, perché viene, però il capitale della non violenza è la capacità che ti dà senso, perché altrimenti aumenterà le domande e butta via la chiave. Le istituzioni totali nascono, in fondo la debolezza del processo di deistituzionalizzazione è stato che non c'è stata un'immissione di energia culturale, io dico anche energia spirituale, ma lasciate dire nel senso più laico delle parole. Questo entra fortemente perché rimette il compito della riforma della giustizia con dentro il tema dei diritti. Quando dici lì che sì, ma ci sono anche i doveri, perché la parola diritti si è già impoverita nelle sue radici. Allora è capace sostanzialmente di portare. Io su questo lo vedo anche come sofferenza, ma anche come bellezza. Tra l'altro, io solo mi scappa di scrivere qualche poesia, che non so, voglio trattenere i sentimenti, stanno scomparendo. Tratteniamoli senza essere scatalogati, raccontiamolo, perché io so che ci sarà una valanga di bisogno di istituzioni totali immense se nasce questo tipo di governo. Giustificato, e qui scusate se è lungo, noi e loro sostanzialmente. Che che è quello che stiamo facendo come Casa Carità insieme, non solo noi, però il rischio dell'assistenzialismo è un rischio veramente forte. La dico tutta, lui ha raccolto sottolineato quello del violino con il balcone, anche delle ostie fatte per le genere, tanto per chiudere il circuito. Ma perché non voglio dare un surplus per gratificare l'azione buona. L'azione buona va fatta perché è normale, perché è ricca, è dovere di umanità che abbiamo dentro, di civiltà che abbiamo dentro. Non è che dovere il prezzo in più, per ora c'è il super dell'assistenzialismo che regala sostanzialmente per sé. È la dinamica del potere. La guerra è maschile. Finalmente rispetto a questo tipo di argomento il linguaggio è venuto fuori, è un linguaggio che distrugge qualsiasi tema della centralità, della tenerezza, della mitezza. Quando si dice giustizia mite, però la parola limite non va messo nel senso di dire, va dentro ad addulcorare una giustizia che ci sembra poco capace, quindi mite vuol dire addolciamo un po' la pillola dicendo giustizia. È la giustizia in sé che è mite, perché porta dentro il tema fondamentale della bontà come capacità di trascinare assieme le situazioni. L'assistenzialismo, lo dico perché diventeremo tutti un pronto soccorso generale. La deistituzionalizzazione dell'emergenza, per far crescere un'urgenza che è capace sostanzialmente di rimettere in discussione. E allora tutto il lavoro che abbiamo fatto, anche quello che vorremmo continuare a fare insieme, è quello però di riuscire a portare dentro questi valori, perché il bene è capace di attrarre. Io vorrei che i sentimenti attrattivi siano quelli della tenerezza, dell'amicizia, dell'innamoramento, di capacità. Certo che allora piange di fronte alle vittime, di fronte ai sotterranei, però non li esalto così tanto come eroismo di bontà. È un dramma, è una perdita, una sconfitta. Però per far questo bisogna davvero che la radicalità ci sia. E credo che dire che si va sul lavoro, si inserisce, perché quello toccherà il carcere e può essere il capofila di una riflessione. Perché ci sarà sulla disabilità, sulla frammentarietà, sulla debolezza, sulla fragilità. Siamo usciti dalla pandemia, siamo qui ancora così. Dalla pandemia si diceva tutti, non sarà più come prima. Adesso tutti vanno avanti come prima, tra l'altro senza capire che c'è un cambio di civiltà. Sta cambiando la civiltà. Il nucleare non è semplicemente un pezzettino lì, semplicemente di paura. Ecco, l'altro elemento che viene fuori è la paura. Il carcere nasce se cresce la paura attorno. La sicurezza nasce dalla paura, sostanzialmente. O essere incapaci di prendere in mano la paura e rileggerla e dire anche di no, che non si può dire di no ad alcuni spazi, che il nucleare non funziona, che aver fatto la tenuta di rossore, essere con le pace, si può andare avanti come si vuole. Però abbiamo bisogno assolutamente di respirare questo tipo di clima rispetto a questo. E allora qui scatta comunque una rilettura molto forte che credo sia quella di immettere dentro a valanga, con l'urgenza, lo dico ai gruppi, a noi che ci siamo mossi, senza essere confinati, qui bisogna cambiare, non nell'ideologia vecchia, nell'ideologismo che rende quella roba lì finalmente nato, contro nato, lì andiamo avanti, poi andiamo giù, facciamo la bandiera della pace, tutti sono d'accordo, poi andiamo avanti a fare le robe. Qui c'è un cambio di civiltà che sta avvertendo. Dobbiamo generare qualche cosa in termini di riflessione. Il linguaggio conta, le esperienze contano rispetto a questo. Mi pare che raccontare, mi piace che sia qui 30, ogni bottiglia di qui c'è dentro esperienze storiche. Queste narrazioni devono andare dentro a piene mani. Basta, scusate. No, però guardate che siamo cambiati di civiltà, non ha capito in pochi che c'è. una radice anche mondiale, una biodiversità che sta cambiando. Oggi è partita in realtà sull'astronave la nostra cittadina italiana, gira nel mondo. Il mondo lì qual è? Qual è? Queste domande bisogna consegnarle. Abbiamo finito l'ecologia, l'abbiamo portata, la conversione ecologica, adesso è dimenticato, ogni uomo che nasce c'è un casino che produce. Eppure siamo qui a giudicare quanti armamenti dare, se dare anche forti, addirittura dare il limite agli armamenti, quanti fino a quando arrivano, perché quando si può mettere dentro i carri armati, qual è la pesantezza, non c'è più nessun limite. La razionalità, cioè l'irrazionalità, la dicono chi fa pace, ci danno la razionalità, la guerra come giustizia. Usa la parola giustizia, almeno salvate la parola giustizia dal linguaggio della guerra. Grazie.
Grazie. Grazie.